Ricciotto, il cinema dalla parte giusta. Io sono Matteo Scandolin, davanti a me c'è Aldo Fresi. Ciao. Abbiamo salutato Federica e Faz, che erano con noi nella puntata precedente. Sono rimasti a cena questi parassiti e poi sono scappati perché avevano altri impegni pregressi. Ma qui con noi in realtà c'è il re, c'è il re delle cose belle, c'è il re del cinema di Menare. Ciao Nanni.
Ciao, grazie mille, mi piace essere il re delle cose belle.
No, allora diciamo subito, allora, c'è stato un lungo iato, una tua assenza all'interno di Ricciotto, della quale ci prendiamo noi la responsabilità, perché, togliamoci subito il dente, prima eri il re delle cose belle mondiali, adesso sei il re delle cose belle galattiche, perché è uscito un libro, ci picchia.
Sì, è uscito un libro finalmente, più che ci picchia, viene da dire. No, sono molto contento, è una cosa che ci tenevo da tanto tempo e siamo riusciti a far uscire con Magic Press un libro che raccoglie il meglio dei 400 calci più una dozzina abbondante di inediti. E si chiama Il manuale di cinema da combattimento, lo trovate già in tutte le librerie e in negozi online o ovunque acquistiate normalmente queste cose da leggere senza figure, però noi ci abbiamo pure messo le figure, ci sono le illustrazioni di David Jenke, c'è una copertina spettacolare di Marcello Crescenti, c'è una prefazione disegnata niente meno che da Leo Ortolani e c'è pure una scritta da Roy Menarini, quindi cioè, di meglio non potevamo chiedere
assolutamente.
E raccontaci com'è nato questo libro.
Ma è nato per questo, cioè ho iniziato una collaborazione con, vabbè, voi sapevate probabilmente che avevo iniziato a fare dei fumetti con Roberto Cirincione della Villan, poi sì. L'iniziativa che avevo iniziato con lui è interessata a Magic Press, per cui abbiamo deciso di fare questa collaborazione dove non esce soltanto il libro 400 calci, ma uscirà proprio una collana di fumetti curata da noi del 400 calci insieme a Roberto Cirincione. Sono tutti fumetti inediti, qualcuno scritto e disegnato, cioè scritto, sarà scritto principalmente da Roberto Cirincione e qualche volta addirittura da me in persona. Disegnato sarà disegnato da un misto, diciamo, di artisti emergenti e di altri già affermati, altri già nel settore. Per fare dei nomi, siamo già in fumetteria con il primo fumetto della collana, che si chiama Last Kaiju, che come potete intuire è una roba che spacca tutto,
esatto.
di mostri e di ispirazione, è ispirato ai classici tokusatsu giapponesi, quelle cose tipo Ultraman, eccetera. Mischiato un po' agli X-Men e a Pacific Rim, se volete, che è disegnato da... Sì, esatto, mi sto divertendo un mondo, non c'avete idea. Che è disegnato da Sergio Mancinelli e da Marco Matrone. E poi abbiamo già presentato in anteprima Lucca, ma uscirà soltanto il prossimo anno come miniserie regolare, Colpo Basso, che è il primo che ho scritto io in persona, sempre insieme a Roberto Cirincione. Ci sarà un numero zero disegnato da Silvia Califano, che magari la conoscete già per altre testate, tipo disegna su Dampir della Bonelli, disegnava su John Doe, eccetera, e da Paolo Traisci. Colpo Basso è un classico buddy cop, volevo iniziare proprio con qualcosa di super classico, che fosse un po' il buddy cop definitivo in un certo senso. Ispirato non solo a Shane Black, ma proprio anche, cioè, io ho guardato tutti i buddy cop esistenti probabilmente e ho cercato di raccattare un po' il meglio e di migliorare il peggio.
Ottimo, mi sembra un ottimo approccio.
E il motivo per il quale ci ho addossato, diciamo così, la colpa di questo iato nella tua presenza è che io ho visto, eravate a Lucca, avete fatto il panel, io ho sinceramente pensato che magari con la promozione del libro ti venissimo a rompere i coglioni fondamentalmente.
No, in realtà... No, allora... in realtà no, vabbè, mi è dispiaciuto, cioè, la missione di giustizia è una missione, lo dice la parola stessa, è una cosa che non, non mi sento di abbandonare.
No,
al
ma
limite
no,
di
non pensavo
di una settimana. Se
sono dei no, problemi, non pensavo che te ne volessi andare, solo che magari fosse il periodo caldo, ecco, tutto lì, non, okay, nulla di più. E, come sta andando per il momento?
No, per il momento siamo contentissimi, io non ho ancora cifra a mano perché è presto, però insomma il meglio che puoi desiderare è di vincere almeno la classifica di categoria nel primo weekend, quello l'abbiamo fatto, quindi io, cioè, mi lamento assolutamente zero. No, io sono contento, cioè, bello. Ci tenevo davvero da parecchio e così.
No, sono contento anche perché Magic Press, per me che leggevo fumetti tanti anni fa, è sempre stata una casa editrice di quelle magari non in primissima fila, non sempre in primissima fila, ma comunque che ci metteva veramente tanto cuore.
E... sì, io la conosco fin da quando leggevo che nei Guerrieri erano,
esatto,
i primi anni 90,
sì. Io mi ricordo che Magic Press pubblicava i fumetti, la rivista di X-Files con dentro i fumetti. Che è una cosa che di cui credo di avere ancora qualche numero e per la quale porterò sempre e soltanto rispetto a Magic Press, perché fare una cosa del genere ti guadagni solo che rispetto, e quindi insomma sono anche come blasone da avere, no? Come c'è un gatto che sta annusando le cuffie di Aldo, no? Ok, perfetto, andate via. Sono contento per voi, ecco.
Ti ringrazio, sono contentissimo anch'io.
Invece, come missione di giustizia, oggi di cosa parliamo? Allora, io ho visto un filmaccio veramente brutto che però mi è piaciuto molto. Però,
ah, molto bene, ok.
Però magari avevi qualche... Tu hai dato un nome. Io parlerei, esatto, del nome tuo, poi semmai parliamo anche di quell'altra roba lì che è divertente.
Va bene, no, a me, allora, guarda, ti dico la verità. Siccome la rubrica si chiama Missione di giustizia, io forse darei la precedenza a un film che secondo me è stato ingiustamente sottovalutato,
va bene.
Ma che anche a me piace molto, e quindi parlare di quello che hai proposto tu.
Va bene, allora il film che ho proposto io è un film che è arrivato su Netflix poco tempo fa, ed è Battleship, il famoso film con Rihanna che recita.
Che bello.
Che bello, e fa la cannoniera.
Ho letto che recita anche in altre cose. Ah no, era in Valerian, ecco dove.
Esatto, sì.
Quindi c'è addirittura riprovato.
Sì.
Comunque, vabbè, cioè, può fare quello che vuole. Ma sì. Per carità, allora, c'ha i soldi.
Io avevo una serata così da riempire e sfogliavo le cose che c'erano su Netflix e ho visto questa roba qui. Ho detto, è proprio la serata giusta questa per vedere sto film di cui mi hanno solo parlato malissimo. E il mio standard è iniziare a vedere una cosa proprio sui titoli di apertura, anche sfogliare un po' la pagina di Wikipedia. E la pagina di Wikipedia è Battleship, non vado su Internet Movie Database così, ma solo per tradizione, non per snobismo. La pagina di Wikipedia dice un film basato sull'omonimo board game. Dico, ci picchia, hanno fatto,
esatto,
anche un gioco da tavolo. E c'è il link, no? E vai su board game... E poi vedi le figure ed è Battaglia Navale. Ho detto, no, aspetta un attimo, hanno fatto un film su sta roba qua. Ed effettivamente hanno fatto un film su sta roba qui, è meraviglioso.
Ma guarda, cioè Battleship è effettivamente, cioè, uno di quei film che mi stimola tantissime suggestioni su più livelli. Spero di ricordarmele tutte entro la fine della puntata e di parlare veramente di tutto, perché veramente ci sarebbero un sacco di cose. La prima cosa che ci tengo a citare, e ti giuro che mi è venuto in mente solo in questo istante, ma sul manuale di cinema a combattimento c'è la recensione di Battleship.
Oh.
Ti giuro che non l'ho fatto apposta. Comunque.
E allora è proprio un libro che dovete, cari amici ascoltatori, dovete comprare.
Però a questo punto spoilerò la recensione. No, vabbè. Volevo dire un sacco di cose su Battleship, perché veramente... È un film con una genesi particolare, una distribuzione particolare pure questa, e una ricezione che non ne parliamo, sottovalutatissimo. La genesi è quella che hai detto tu, cioè è effettivamente un film tratto dalla battaglia navale, cioè è forse l'apice di Hollywood che dice bisogna usare un brand che la gente conosce, non mi interessa, io prendo il brand, poi pago qualcuno e sono cazzi suoi di tirarci fuori una trama. Eccolo qua, Battleship, 180 milioni di budget, fate voi. Ce ne sono abbastanza per pensare a qualcosa che abbia un minimo di di senso, state larghi dell'intrattenimento, ci può stare, fate quello che volete. E per me è stato spettacolare. La cosa spettacolare è che quando succedono queste cose, che una casa grossa, che adesso già mi sono scordato qual era quella che ha prodotto Battleship, decide di venirsene
la
fuori.
Hasbro.
No, vabbè, l'Hasbro è quella che ha fatto il gioco, io dico quella che ha fatto proprio il film.
La Universal, probabilmente.
La Universal, ok. Quando se ne vengono fuori con queste idee clamorose, con una casa prestigiosa come la Universal che ci butta dentro vagonate di soldi e dice sì, si può fare un film con un gioco da tavola dove la gente dice A4 affondato oppure acqua, cioè, e basta. Cioè, la cosa più divertente che succede è che tutti quelli intorno non dicono ma che gran cazzata, dicono aspetta un attimo,
genio.
Loro ci buttano tutti questi soldi, forse c'è qualcosa sotto, forse dovremmo provarci anche noi. E nello stesso periodo, prima che uscisse, se non sbaglio, dopo un po' cominciarono a uscire voci tipo qualcun altro vuole trarre un film dal Monopoli. E quello è sempre il momento migliore, perché cioè, uno se ne esce con queste stronzate galattiche e siccome comunque vengono da qualcuno grosso che ci mette dei soldi, cioè, ti viene come si dice... Cioè, ti viene l'istinto di guardarci meglio, di provarci, di vedere, forse hanno visto qualcosa che io ancora non vedo, ma su cui dovrei pagare qualcuno per investigare e vedere se effettivamente cioè, ha senso, se è una furbata, e bisogna che lo faccia adesso prima che lo facciano tutti e io arrivo tardi. E quindi, cioè, quando la Universal ha annunciato Battleship, dopo un po' qualcuno ha detto, bene, allora io spendo dei soldi per provare a progettare i Monopoli. E quello, poi cioè, voglio dire, non è neanche comunque l'unico esempio, voglio dire, ci sono stati tanti film anche in passato, adesso a me viene in mente quello tratto da Cluedo,
sì.
Che...
Signori del Rito Servito, credo.
Sì, esatto, penso si chiamasse così in Italia, e, che insomma era molto simpatico, ma era un mezzo pastrocchio con sì. Tutti i limiti del caso.
Però aveva un cast molto, molto in bolla.
Aveva un ottimo lì. Cast ed era salvato da quello. Sì. C'era Tim Curry che
da solo faceva molta film.
Come ogni volta che c'è Tim Curry in un film più o meno.
Sì.
No, è così. Per cui successe quello. Un'altra cosa molto simile che è successa con Battleship, che è un'altra cosa che succede spesso a Hollywood, è quando qualcuno decide di trovare insomma la nuova grande star dei film costosi. E nel caso di Battleship, forse fu Battleship in quel caso ad arrivare secondo, non me lo ricordo, penso di sì, ma si buttarono su Taylor Kitsch come protagonista.
Sì.
E si buttarono su Taylor Kitsch perché contemporaneamente, poco prima, su Taylor Kitsch ci si era buttata la Disney con John Carter, che era un'altra produzione stra-esagerata.
Ecco perché mi era familiare.
È un pattern, è qualcosa che succede ogni tanto quando qualcuno investe, è lo stesso principio praticamente, qualcuno investe un sacco di soldi invece che su un concetto, su un attore, un attore emergente, e gli affida il ruolo da protagonista in una produzione importante, prima ancora di vedere come esce, tutti gli altri cominciano a dire, aspetta un attimo, cioè se questo viene preso per fare un ruolo importante, diventa una grossa star, lo voglio anch'io, e gliene danno un altro. E quindi ci sono questi attori emergenti che di colpo, nel giro di un'estate, se ne escono con due o tre film contemporaneamente, tutti grossi, e c'è subito un overdose di questo attore, prima ancora che si capisca se effettivamente rende, se piace alla gente o meno, se...
Sì, sì, è vero, è vero.
Che è un'altra cosa che personalmente trovo esilarante, che è successa veramente un sacco di volte. Quell'anno lì è successo con Taylor Kitsch che fece Battleship e John Carter. Poi ci fu l'anno di Sam Worthington che fece Terminator Salvation, Clash of the Titans e Avatar ovviamente. E anche lì cioè, lui fu preso perché fu prima James Cameron a prenderlo per Avatar, che ovviamente ci mise tipo 20 anni a girare, quindi gli altri fecero in tempo a dire ah, voglio anch'io lo stesso protagonista, e gli fecero girare altri due film nel frattempo, che uscirono tutti e due prima, se non erro. E poi insomma Sam Worthington dopo Avatar cioè, è andato avanti un po' di inerzia, ha cacciato il sequel di Scontro tra Titani, però poi non ha combinato granché, adesso è tornato un po' nel semi-anonimato e se ne tornerà fuori con il sequel di Avatar. Prima di lui ancora mi ricordo George Lucas, che adesso non so se lo ricordate voi perché si va veramente nel semi-oscuro. Io non mi ricordo da dove uscì, non me lo ricordo proprio, però un anno uscì contemporaneamente con il remake dell'avventura del Poseidon, che fu un flop colossale, quello sulla mega nave che si ribalta, che era una specie di fotocopia, vabbè, è ingiusto dire fotocopia del Titanic, perché comunque uscì prima del Titanic di Cameron, tipo 20 anni prima. E lo stesso anno fece Stealth, che era il film di Rob Cohen, che era reduce dal successo di Fast and Furious e di XXX, che fu un altro mega flop, anche quello costoso, però insomma era un altro attore emergente che di colpo veniva preso per un film su cui c'era un certo investimento, una certa attesa, e contemporaneamente da qualcun altro che sulla fiducia disse ok, lo voglio anch'io. Cioè, e questi sono tutti attori insomma che hanno avuto quelle due o tre occasioni contemporaneamente, sono floppate quasi tutte e poi dopo ritornano dove erano e sono la definizione stessa di meteora in un certo senso.
Sì. Tra l'altro Josh Lucas, scusami, è invecchiato molto molto male, tra l'altro.
Ok, non voglio guardare, secondo me io non l'ho più visto letteralmente da nessuna parte dopo Poseidon e Stealth. Mi ricordo che prima di quelli aveva il ruolo un po' da villain nel Hulk di Ang Lee. Non era, forse era uscito da lì, non mi ricordo. Comunque, vabbè, io dopo Stealth non l'ho più visto letteralmente da nessuna parte. E dopo vado mi fiondo su Wikipedia immediatamente
per vedere.
Ha fatto J. Edgar anche.
Ok, Taylor Kitsch comunque, vabbè, dopo Battleship insomma è rientrato un po' nei ranghi e si è dovuto riaccontentare di ruoli minori, perché comunque floppò sia Battleship che John Carter, però è ancora in giro e l'ultima volta l'ho visto poche settimane fa, che fa il villain in American Assassin, per dire.
Sì.
Bravo, a me non mi è mai dispiaciuto, cioè a me non dispiace nemmeno in Battleship in John Carter. È sfigato, è decente, però è sfigato. Nel senso che, cioè, che gli sono capitati i colossal sbagliati per le mani.
Sì, molto molto vero, anche perché oltre che i colossal anche i personaggi, perché tutto sommato quel personaggio lì, quello di Battleship intendo, è uguale a mille altri personaggi già visti, e lui purtroppo non riesce a darci niente di più se non un tatuaggio, però non è niente di...
Sì.
È il burrito al pollo lì, cos'è che voleva mangiare.
No, vabbè, cioè l'unica cosa vagamente fresca rispetto ai soliti ruoli è questo inizio dove decidono di copiare quel filmato che girava su YouTube della rapina andata male, che era una cosa che quando l'ho visto al cinema, cioè, me la ricordavo, l'avevo già visto quel filmato, un filmato vero di questo qua che cerca di rapinare un supermercato, sì, e lo si vede malissimo sfondare dal tetto ubriachissimo, e... che l'ho trovata una cosa simpatica da rifare, cioè a me ha fatto ridere, cioè mi è piaciuto il pensiero, mi è piaciuto anche il suo modo di esecuzione, cioè alla fine se c'è una cosa di cui soffre Battleship, ma che secondo me non è un vero difetto, è che veramente si rifà la formula classica,
sì, esatto,
senza vergogna. Cioè il problema non è rifarsi la formula classica banale e scontata, perché lo fa un miliardo di film, c'è chi lo fa bene, c'è chi lo fa male. Secondo me il modo giusto di farlo è quello di Battleship, dove sai che stai facendo la formuletta e non ti ci vergogni, la spari dritta, la spari senza vergogna, si impegnano tutti, tirano avanti. Cioè secondo me è un film che non si vergogna di essere una carrellata di cliché.
Infatti,
e alza il volume a 1000.
Sì,
ecco.
Sì. Ma infatti io sono rimasto piacevolmente stupito, perché mi aspettavo una merda totale. E invece appunto è un film che conosce i propri limiti, ci gioca anche, perché si prende delle scene anche belle, tutto sommato. E senza però credersi, cioè sì, ci hanno creduto, nel senso che ci hanno speso un sacco di soldi, però non si sono montati la testa in quel senso lì.
No, quello no, cioè voglio dire, ci sono tanti modi per affrontare i cliché. Battleship non si vergogna, altri film mi viene in mente, per esempio Pacific Rim è un film che è pieno di idee anche nuove, comunque particolari, che però a lunghi tratti è costretto anche lui a ricalcare dei cliché per timidezza di non essere abbastanza commerciale, probabilmente, e lo vedi che lo fa senza metterci davvero il cuore, cioè vedi che le scene di cliché sono un riempimento di timidezza tra un'idea originale e l'altra, come se Del Toro dicesse che okay, ho avuto questa idea che forse è troppo da nerd, adesso per riacchiapparmi il grande pubblico gli rifaccio un po' la dinamica alla Top Gun, ma lo fa senza crederci veramente, è quello
Sì, 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 sì.
che mi aveva dato un po' fastidio in Pacific Rim, per dire. Mentre Battleship, insomma, ci sguazza
E lì
più
trova
che volentieri.
anche una forza nello sguazzarci, è bello proprio per quello, secondo me.
Sì, alla fine, per quello che alla fine risulta divertente, cioè, perché comunque sa perfettamente che tipo di film è e non
Esatto.
ci si vergogna, cioè sa che comunque, insomma, a un certo punto ti hanno detto devi scrivere un film, un
Sulla battaglia
colossal d'azione sulla battaglia
navale.
navale, cioè come fai a montarti la testa e dire adesso ci ho avuto questa idea geniale, state a vedere, cioè, lo sai che ti è una stronzata, allora almeno la fai con convinzione, cioè la fai senza vergognarti e ci calchi, perché ci calca, ci mette le sue scene assurde, cioè quello che tanti gli criticano, che è la scena di quando decidono di usare la vecchia portaerei, la
Sì.
Missouri, e
Dai
di farla insomma armare
veterani.
dai militari, dai veterani in pensione, con gli ACDC sottofondo, cioè quello lì è veramente il simbolo del film in un certo senso,
Sì.
cioè è veramente l'apoteosi cioè da tamarrata, non so come altro dire,
No, no,
però
è
non
vero.
si vergogna, è il momento in cui dice sì, sono cliché, sono tutte le scene classiche, le formulette eccetera, però cioè, siamo fieri di esserlo, perché non c'era altro modo di fare un film del genere, e insomma, ed è divertente così, cioè, come dire, è rilassante e scalda anche il cuore in un certo senso.
Sì, assolutamente. Infatti commentavo con Aldo via messaggio mentre guardavo il film e gli ho detto, ma mi aspettavo una cazzata, invece è tutto sommato godibile, e lui mi fa, i vecchi sono già in scena, e io ho detto, ma li ho visti all'inizio, lì sul ponte, aspetta che arrivino.
Sì.
Esatto.
No, così. Poi un'altra cosa che mi piace citare di Battleship è c'è la scena all'inizio con una partita di calcio.
Sì.
Allora, quello è un altro capitolo che è il rapporto tra gli Stati Uniti e il calcio, questa cosa che gli Stati Uniti secondo me sono gelosi della popolarità del calcio perché si credono la nazione più potente e importante del pianeta, e però lo sport più popolare del pianeta è l'unico sport che da loro non va rispetto ad altre cose come il baseball, il football e il basket. E quindi hanno sempre avuto questo rapporto conflittuale con il calcio all'europeo, alla sudamericana. E per cui una cosa che mi ha fatto molto piacere è che la scena della partita di calcio in Battleship è cortissima ed è super banale, però c'è il personaggio giapponese che è Tadanobu Asano, se non sbaglio, quello che faceva Ichi the Killer nei film di Takeshi
Sì, è lui.
Miike, che a un certo punto si avvicina, penso a Taylor Kitsch che sta per tirare il rigore, e gli dice una cosa che ha una saggezza calcistica, cioè
Ah, è
che è
vero,
da veri
sì.
intenditori. Gli dice: ci sono solo due tipi di scemi. Quello che aspetta, quello che dice? Dice quello che indica dove vuole tirare il rigore, quello che indica dove non vuole tirare il rigore. Cioè, che sì, cioè.
Buttata lì proprio.
È buttata lì, però è la cosa più vera dell'universo.
Sì, è vero. È vero, è vero. Che a me,
Sì.
odiando io il calcio, nel senso trovandolo una cosa estremamente noiosa, sono andato dritto su quella scena lì e ho detto sì, va bene, ok, vai avanti. Però effettivamente non c'avevo pensato, cioè è significativo che aprano col calcio e non col football, col
Sì,
baseball.
no, quello sì, e la cosa che mi ha stupito è che ho detto, vabbè, lo aprono col calcio e poi lo tratteranno come al solito da snob di quelli che si sentono superiori perché da loro c'hanno gli altri sport. E invece, cioè, cioè, buttano lì questa frase, che è una frase che dice solo effettivamente chi, cioè, o ci hanno beccato comunque. Cioè, sì, esatto, praticamente sì.
No, no, è vero, è vero. Sì, effettivamente mi ha stupito vedere come, tutto sommatamente fredda, avendo visto il film, mi sono stupito di come non sia piaciuto manco un cazzo.
Ah, questo sì, questa è una cosa che non mi sono mai spiegato. Cioè, un'altra cosa che volevo citare era un po' che ha avuto una distribuzione strana. Purtroppo non sono riuscito a ripassare, però quell'anno lì Battleship aveva una concorrenza esagerata. E mi ricordo che uscì veramente tipo a 2 mesi di distanza o qualcosa del genere in Europa rispetto all'America. Tipo che in Europa lo fecero uscire in anticipo fuori dal gran mucchione estivo dove uscivano tutti gli altri Colossal, e se la cavò discretamente. Mentre in America uscì in piena estate in mezzo agli altri. Io non mi ricordo più chi era la concorrenza all'epoca, però ne uscì schiacciatissimo.
C'era il primo degli Avengers.
Prima degli Avengers,
Transformer, sì. No, scusami, Transformer non c'entra niente, perché è sempre della Hasbro, scusami, no, non c'entra niente. Però c'era sì Avengers, e vabbè, ovviamente quello schiacciò tutto a un certo momento.
Sì. Sì,
ci,
cioè,
fu
io
anche
mi ricordo
la riedizione in 3D di Titanic quell'anno.
Ah, ok.
Alla fine del primo fine settimana di uscita in America. Ma poverini.
Sì, no, mi ricordo che, insomma, e poi, forse ecco un'altra cosa, forse uscì quando ormai su John Carter c'era già stata la nube di sfiga attorno, e quindi cominciarono a dire, è lo stesso protagonista, eccetera, eccetera. Per cui io mi ricordo che in Europa uscì abbastanza presto e fece dei risultati tranquillissimi, cioè niente di eclatante, però neanche un mega flop. Mentre in America, cioè, si fece in tempo ad accumulare questa serie di sfighe o comunque di presagi, o comunque di gente che ne faceva bruttare attorno in anticipo per i motivi più svariati, e fu accolto malissimo. Poi ovviamente, cioè, voglio dire, cioè, alla fine gli incassi, almeno quelli del primo weekend, li fai sulla forza di quello che la gente si aspetta dal film, piuttosto che di quello che è. E alla fine, cioè, stai chiedendo alla gente di andare a vedere un film tratto da Battaglia Navale che non proponeva concretamente, al di là del fatto bene e fatto male, è una cosa di cui ti accorgi dopo e che comunque pensi sempre in relazione al contesto di quello che è. Cioè, vedevi il trailer e sembrava una brutta copia dei Transformers in un certo senso.
Sì.
E che cominciavi a dire, cosa c'entrano gli alieni con Battaglia Navale? E che comunque, cioè, l'idea degli alieni non era niente di particolare, ma era buttata lì perché qualcosa con Battaglia Navale glielo dovevi fare. E, cioè, alla fine, cioè, non è difficile credere che i pregiudizi fossero negativi. E dispiace perché, insomma, rispetto a tanti altri film, Battleship l'ho trovato onestissimo come minimo. E anche ben fatto, perché comunque Peter Berg non è l'ultimo degli scemi, cioè.
No, anzi. E stavo leggendo su Wikipedia che Roger Ebert, che è il nostro un po' il nome tutelare di Ricciotto, diede al film 2.5 stelle su 4, che non è poco, dicendo che aveva un terzo atto molto, molto più che onesto, e che non si accontenta soltanto di fare esplosioni e basta, ma che appunto c'è qualcos'altro dentro.
No. Non mi ricordo. Bello. No, mi fido. No, se lui ce l'ha visto,
no,
contento,
il terzo atto è quello con la, dove appunto mettono a nuovo l'incrociatore, la corazzata.
Sì, esatto. Sì. Vabbè, mi ricordo tante storie parallele. Mi ricordo la fidanzata di lui che lavorava nell'ospedale dei veterani di guerra, di quelli che erano rimasti.
E che si prende in carico un veterano menomato che ho scoperto essere un vero tenente colonnello dell'esercito, credo, che non aveva mai recitato prima. E mi ha colpito anche sta scelta di mettere un personaggio del genere a recitare. Tomme coglioni.
Ah, quello sì, però poi se ci pensi, cioè, cosa ha fatto Peter Berg per risollevarsi dal fiasco di Battleship? Ha infilato la sua famosissima trilogia con Mark Wahlberg, dei film tratti dalle storie vere sui mega veterani del, delle storie di guerra o delle, o delle grandi disgrazie o quelle cose lì, tutti quanti con i loro bei 5 minuti finali, con la ballata in sottofondo e le foto dei veri protagonisti, cioè... Alla fine era già un primo indizio che comunque quello è il tipo di roba che a lui gli piace raccontare.
Sì.
E così.
Sì, sì, è vero, è vero.
È la sua tazza di tè, come dicono gli inglesi. Lo dico solo esatto. Perché tu sei, sei in trasferta al di là della Manica.
E così. Battleship è veramente uno di quei film che ogni volta che ci ripenso mi chiedo come non piace alla gente, cioè
sì, perché...
non ho la più pallida idea, cioè ogni tanto lo chiedo e mi rispondono sempre i vecchietti con gli ACDC in sottofondo, però cioè, così fa
La cosa migliore del film, secondo me, i vecchietti con gli ACDC in sottofondo,
sì, cioè è esagerata, però è veramente il film in cui è veramente la scena in cui il film, insomma, fa la sua dichiarazione di intenti, certo. Comunque dice fa la presa di autocoscienza in un certo senso e lo fa orgogliosamente, ecco.
Sì, 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 esatto.
Sono d'accordo.
È un film onesto nella sua tamarraggine. ce ne vorrebbe di più così. Quindi
c'è anche un altro, sì.
Dimmi.
No, mi è venuto in mente, adesso aiutatemi anche a ricordare che ce l'avete più fresco, però c'è anche
io l'ho visto quando
scena,
è uscito in
penso...
sala, per cui non sono freschissimo.
Ok, verso la fine, se non sbaglio, c'è questa scena che comunque penso che sia proprio quella del finale, dovrebbe essere tipo, non per forza il trionfo finale, ma quella dove Taylor Kitsch comunque parla con Liam Neeson che fa il generale, sì. Con lui che doveva proporsi alla figlia, però Liam Neeson lo guarda male, eccetera. E parte questa canzone in sottofondo che a livello sonoro ci stava tutta, però io quella canzone la conoscevo e si chiama Funeral, se non sbaglio. E ho detto, no, aspetta un attimo, la stai mettendo sotto una scena bella, però insomma nel ritornello comunque io il testo della canzone non lo ricordo, però la canzone si chiama Funeral.
Non va bene.
E il ritornello dice siamo pronti per il funerale o qualcosa del genere, la devi staccare prima, cioè, lo so che suona bene adesso, però la devi staccare prima. Effettivamente la stacca prima, però io ormai me l'ho messo a ridere.
Sì, sì, nel finale, perché c'è... tra l'altro da un lato mi diverte, mi soddisfa, dall'altro un po' mi fa tenerezza, perché è passato, cioè è uno dei segni che il tempo, mannaggia lui, passa, che Liam Neeson ormai ha proprio il physique du rôle, la faccia, tutto quanto, per fare il vecchio generale, cioè l'eroe vecchio, no? Non,
sì, ormai.
È proprio una questione di tempo che passa.
Sì, no, quello sì, cioè purtroppo a una certa età succede anche quello, sì, nel senso sì, anch'io, sì. Anch'io mi ricordo quando uscì Darkman di Sam Raimi, si diceva, oh, incredibile, Sam Raimi ha fatto fare un film di supereroi a questo attore che non aveva mai fatto un film d'azione in vita sua, che scelta strana. Cioè, io avrei voluto prendere e portare una macchina del tempo nel futuro a vederli oggi, tutti i film che ha infilato Liam Neeson dopo. Comunque sì, me lo ricordo, cioè, lo ricordo con un certo affetto anche, sì. Anche questa cosa.
Darkman, cioè. Peraltro, è un altro film che sta su Netflix che vorrei rivedere, perché io ho visto tante volte in videocassetta quando ero bambino, registrato da Italia 1, credo, che mi sembra una rete adatta a trasmettere Darkman negli anni 90, e vorrei rivedere.
Ci sta, ci sta.
Mi ricordo in particolare la sparachiodi, quella me la ricordo.
Io non ce l'ho freschissimo nemmeno quello, però...
Era un filmone, io mi ricordo che era un filmone.
Sì, però no, degli ottimi ricordi.
Sì.
Vabbè, non divaghiamo.
No. Però è lì su Netflix, suggeriamo di rivedere anche quello, assolutamente.
Okay.
Cosa vogliamo fare? Vogliamo parlare del mariachi? Ce lo teniamo per la prossima puntata?
Teniamolo per la prossima missione.
Per la prossima missione?
Sì.
Dai, prossima missione, perfetto.
Okay. Sì, sì.
Va bene, Nanni, quindi io direi che come suggerimento ai nostri ascoltatori potrebbero ordinare in questo momento il libro, proprio in questo,
certo,
specifico momento.
Sì, sì, sì. Ah, possono. Il link si trova sulla homepage dei 400 calci, di fianco alla scritta 400 calci, cliccando sulla copertina del libro dove di fianco c'era scritto ora anche un libro.
Perfetto.
Spero sia sufficientemente chiaro.
Sì, 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 l'ho appena fatto e funziona.
Perfetto.
Va bene, e niente, immagino che non serva dire ai nostri ascoltatori dove ti possono recuperare, perché sei ovunque, c'è un gatto che sta facendo casotto, non so con cosa, e vai
Facebook,
tu Aldo.
Facebook, Instagram, Twitter, quello che voglio.
Assolutamente, e ci sentiamo il mese prossimo.
Volentieri.
Va bene, grazie mille. Aldo, vieni a salutare.
Ciao.
Salutami Aldo.